الأبدية. كنت دوما محبا لهذا التل الوحيد وهذا الشجر الكثيف الحاجب عن ناظري حدود الأفق البعيد. يبدو أن إذا ما جلست هنا وأدمت النظر أراني خيالي فضاء بدون حدود يمتد خلف الأفق.
È una delle poesie più tradotte al mondo. La stiamo ascoltando ora in arabo, l'ascolteremo più tardi in inglese, l'abbiamo sentita e recitata sui banchi di scuola e ne sentiamo parlare ora, a 200 anni dalla sua nascita. L'infinito di Giacomo Leopardi. L'infinito. Pensate che Leopardi riteneva che non fosse una grande poesia, tanto che non voleva farla rientrare nella prima edizione delle sue opere, perché pensava di diventare famoso per Sopra il monumento di Dante, All'Italia, per i canti epici e civili, ed erano queste le opere che leggeva nelle accademie. Eppure, quella che credeva fosse una cosetta da poco, si è rivelata essere la sua più grande opera. Ma cosa succede di così misterioso in questa poesia che attrae come un magnete ogni persona che ne venga a contatto? Non c'è altro modo per scoprirlo. Non mi resta che partire per Recanati.
Siamo in arrivo a Porto Recanati.
Vuoi lasciare la borsa qui se sei d'accordo? Come preferisci.
Ma perché no?
Appoggiamo qua, guarda.
Ok.
La prima persona che incontro è lui, Francesco, guida a casa Leopardi, che mi accoglie mezza trafelata dopo un viaggio fatto di treno fino a Porto Recanati e del passaggio del signor Giuseppe che incontro mentre cerco di capire perché la corriera per Recanati non ha atteso il mio arrivo prima di partire. Lo stesso avverrà stasera con l'incontro con Marina, a cui chiedo indicazioni, e con Lorenzo, quindicenne recanatese che frequenta il liceo con indirizzo in meccatronica. Ma partiamo da Francesco.
Quella di Monaldo col figlio maggiore è una passione condivisa ed è un rapporto che si cementerà attorno a questa idea comune di conoscenza. Poi, per Giacomo, la conoscenza è lo strumento per ottenere la felicità. Per Monaldo forse è più un vezzo nobile quello di mostrarsi uno tanto capace e civile da mettere a disposizione una biblioteca. Però in un contesto familiare in cui la mamma sarà defilata e effettivamente non sarà quello che è la mamma in Italia per tutti i maschietti, diciamo che Monaldo è padre e madre contemporaneamente e questa biblioteca è il giardino d'infanzia di questo giovane genio.
Giacomo scopre la poesia quando i suoi precettori a 8 anni gli fanno leggere Omero. Lo introducono al bello con l'epica classica. Sto ragazzino resta folgorato da storie che mescolano mitologia, sovrannaturale, violenza. È uno che in giardino con i fratelli gioca alla morte di Ettore, l'assedio di Troia, la battaglia delle Termopili. Quelle sono anche le prime, il primo apparato poetico che Leopardi userà. Undicenne scrive un sonetto intitolato La morte di Ettore. Quindi prende un pezzo dell'epica che gli è piaciuta e la rifà a modo suo, una specie di cover d'omaggio ai suoi numi tutelari. Giacomo, quello che fa nei 7 anni di studio matto e disperatissimo è ricostruire l'evolvere della poetica da un'antichità remota fatta di oralità pura. Giacomo li chiama canti perché vuole siano letti ad alta voce. Sono il tentativo di inventare una voce, un apparato mitologico per un popolo che di lì a poco diventerà una nazione. Per cui la bracciante che torna stanca dal lavoro nei campi al tramonto la sera che precede un gioco festivo, i bimbi che giocano sul sagrato della chiesa e fanno confusione, lo zappatore, il legnaiuolo, il cocchiere, la donnetta che accorde l'acqua della novella piova. Quello che Leopardi ha descritto si è in un certo senso cristallizzato in una memoria collettiva, perché lo scenario del sabato del villaggio in Italia è scomparso nel primo dopoguerra con la progressiva industrializzazione, però fino agli anni 50 è qualcosa che tutti hanno toccato con mano. Della natura noi non sappiamo nulla. La natura è quel ciclo di nascita, evoluzione, morte e dissoluzione che fa in modo che oggi c'è bel tempo e siamo felici, domani un temporale affogherà miliardi di formiche. Noi delle formiche che sono piccole non ci curiamo, ma un terremoto fa la stessa cosa con noi. In quel caso noi vediamo un male, un mistero, ma non c'è nessun male deliberato. C'è l'idea che l'esistenza umana non ha uno scopo positivo, non ha uno scopo. Ecco, noi abbiamo bisogno di trovarlo e la ricerca di Leopardi, attualissima, e che è quella, forse l'aspetto più bello del suo sistema di pensiero, che a torto per lungo tempo è stato descritto come quello di un nichilista depresso, di un pessimista, di uno lugubre, fiaccato dai mali, uno che si piange addosso, è la costante ricerca della felicità. che è il tema più importante. Giacomo è uno dei maggiori esperti mondiali di ricerca della felicità. Comprende, prima di Darwin, che gli esseri umani concepiscono qualcosa di complesso, ineffabile, ma irraggiungibile come l'idea di felicità che nessun animale ha. Quando noi parliamo di giovane favoloso, come si ama fare oggi, come dicevamo noi a Casa Leopardi prima, di giovane genio, parliamo di un ragazzino contraddistinto da una vivacità intellettuale enorme, da un'incredibile precocità e da una smania di conoscenza motivata anche dalla noia. Leopardi è un bambino che a 10 anni, alla domanda sciocca dei precettori che vuoi far da grande, risponde loro: io mi farò santo, gli altri si inchineranno al mio passaggio. 12enne, al fratello Carlo chiedeva: quando ci copriremo di gloria come gli eroi dei quali abbiamo studiato, quando faremo qualcosa di formidabile?
Il pubblico scolastico, come aggiunge Reganati, con un'idea tra il romantico e il cartoon di quello che è Leopardi. E poi qui scopre una serie di differenze. La prima, per esempio, che colpisce tutti, e tu magari domani ne avrai modo incontrandola, è che esista una famiglia di pronipoti. Le antologie non menzionano mai Pier Francesco Leopardi, che è stato l'ultimo fratello del poeta, che è l'unico che ha avuto figli. Da lì arrivano le 9 persone che vivono qui oggi, il più piccolo dei quali è un bimbo di 8 anni e mezzo che si chiama Giacomo Patrizio Leopardi. Quindi la famiglia ha sempre celebrato il nome dell'avo più importante.
E alla fine, parte di questa mitologica famiglia Leopardi, sono riuscita ad incontrarla anch'io, non prima però di aver potuto beneficiare di qualche consiglio da Rashid, marocchino di nascita e recanatese d'adozione, conosciuto al bar Lo Zibaldone, proprio sotto casa Leopardi.
Vanni è una persona brava, eh? una persona
bravissimo, bravissimo,
una persona bravissima, ma tutta la famiglia Conti sono molto brave, però Mimmo è una persona di oro, che ha conosciuto veramente di cose belle. E Olimpia è una brava donna, anche una bella donna, bionda. Tu adesso devi conoscere prima Olimpia, ti fa conoscere suo padre e poi magari chiedere, incontrare a signor Mimmo. Mimmo ti spiegherà la storia della famiglia Conti.
E così, subito dopo Rashid, incontro Olimpia, la contessa, che mi accoglie nel suo studio e mi racconta del suo Giacomo attraverso aneddoti e storie della sua infanzia. Ha una folta chioma bionda, occhi che mi sorridono, e quello che mi incanta è il suo modo così genuino di esprimersi, che non ha nulla a che vedere con le descrizioni del giovane poeta triste e ricurvo sui suoi libri. Non sarà che i biografi hanno esagerato? In fondo, come mi aveva raccontato Francesco, la guida, Giacomo potrebbe davvero essere un giovane punk, appassionato e squattrinato, che girava inquieto e con la sua arte quella che poi sarebbe diventata l'Italia.
Quando sono andato a fare l'esame mi chiesero se ero discendente di Giacomo Leopardi, prima cosa. Documenti: Olimpia Leopardi, residenza, via Leopardi 14, Recanati. Io non lo sapevo che questo fosse nei documenti, mi ha detto: ma lei è parente del poeta? Io: no, assolutamente, un caso d'omonimia, perché avevo paura che mi chiedessero Giacomo, che poi mi hanno chiesto. E da lì in poi, insomma, il percorso più o meno si ripete sempre questo: sei discendente di un personaggio importante, conosciutissimo, e molte volte le persone erroneamente pensano che tu possa essere all'altezza. Invece in realtà è una meravigliosa eredità, ma ahimè nulla a che fare ho io col genio di Giacomo Leopardi. Con i geni sì, ma col genio no. E quindi vedi a volte delle aspettative molto alte a cui pensi, anzi hai la certezza di non poter mai arrivare. Per il mio percorso di studi, le dico, è stata iniziata con questa bugia, ma riuscita in quinta elementare, ed è più o meno proseguita sempre così. Perché poi dovunque vai, insomma, vai dal dentista, di un mal di denti da morire, ma lei è parente? Sì, ma io ho male al molare. Mi dica, ma che discendenza? Ma io ho male al molare. È come quando chiami la compagnia telefonica, che tutti ti chiedono: ma lei è parente? In che modo? Sì, però mi può dire intanto se la bolletta è stata pagata o meno, perché mi avete tagliato i fili del telefono? È un po' tutto così. Cioè, sono in una posizione privilegiata, senza dubbio. Anche solo per il fatto di avere un contatto fisico con le cose che sono appartenute a Giacomo, camminare, vivere, scherzare nei suoi stessi luoghi, è bellissimo. Crescerci. I miei figli hanno imparato ad andare in monopattino, laddove Giacomo ha fatto probabilmente i suoi di giochi, no? Ed è l'unico modo, io, a mio avviso, di portare avanti un patrimonio così importante, perché è un grossissimo sacrificio. Quindi o ti entra nel sangue e quindi lo ami e non senti più il peso, o altrimenti sarebbe insormontabile. Leopardi lascia al mondo desiderio di ricercare il bello e la felicità in un mondo che invece crea tante difficoltà. E c'è uno scritto, una lettera del fratello Carlo, in cui dice: se si vuole parlare di mio fratello, Giacomo intendeva, bisogna passare attraverso la sua opera, perché egli altro non è che questo. In occasione del bicentenario della stesura della storia dell'astronomia, guardando i vari anniversari, ho detto: il 19 c'è l'infinito. Allora sono andata dal sindaco e gli ho detto: facciamo qualcosa per questo bicentenario dell'infinito. E lui ha detto: cerchiamo di fare una legge. Io sono andata a parlare con la Boldrini all'epoca e lei ha detto: ah, bellissimo progetto, eccetera. Dopo è cambiato il governo, insomma, quindi è uscita lei. Però la cosa è andata avanti. Però è la prima volta, credo, che si faccia una legge per celebrare una poesia, che poi non è una legge, è uno stanziamento, però c'è un comitato, eccetera. Normalmente si fa per i centenari delle nascite e delle morti. Difficile dire qual è la poesia preferita. Sicuramente quella che mi tocca di più è La sera del dì di festa. Mi ha sempre commossa. Difficile dire una preferita, perché poi le poesie sono un po' come la musica, toccano alcune corde e quindi a seconda dello stato d'animo prediligi l'una piuttosto che l'altra. Però sicuramente una che mi commuove sempre è La sera di festa. Il pensiero di questo uomo che cerca di dormire mentre la persona che lui ama riposa beatamente senza neanche pensare a lui, mentre lui dice: ma gli occhi miei si bagneranno solo di pianto. È bellissimo, cioè secondo me è commovente. E quindi tocca le mie corde. Quindi non è più il poeta gobbo, tristo di Recanati, e diventa la persona che soffre, la persona che ama, la persona che però ti sa spiegare le tue stesse emozioni in una forma meravigliosa, quello che tutti i ragazzi, tutte le persone provano. E quindi il fatto di incontrarti con un'opera che ti spiega te stesso è illuminante. Quest'uomo soffre, soffre come sto soffrendo io, soffre come tutti, agli stessi slanci amorosi, agli stessi che abbiamo noi giovani. Eccoci al colle. Guarda com'è bello oggi, con queste brume invernali. Adesso, qui è veramente bello. Purtroppo adesso la nebbia, grazie a Dio, un po' ci aiuta, perché copre queste micro zone commerciali, industriali che hanno fatto, macchia di leopardo, che hanno rovinato completamente la prospettiva. Da qui vediamo i Monti Azzurri, che oggi non sono azzurri, ma e si vedono anche poco per via della nebbia, ma sono ancora più romantici. Questo è il nostro colle. Secondo me Giacomo aveva più punti di vista. Cioè, io non penso che lui, tanto vivendo qui e passeggiando qui, non sarà andato sempre nel solito posto. Quindi sì, la lapide là sopra, sempre caro mi fu, va bene, ma è simbolica. Perché sicuramente si sarà fermato qui, come lì, come nell'Orto delle Monache, quello che adesso ha chiamato il Colle dell'Infinito, quello vero. È tutto vero, perché comunque lui girando qua, facendo le varie passeggiate, si sarà ispirato in tanti luoghi. Io pure da bambina qui ci venivo sempre. Perché tanto che non vengo più qua? Perché hanno fatto, buttato giù la siepe, hanno tolto tutte le cose che io amavo da ragazza, quindi non mi piace più. Qui c'era una siepe di bosso che rendeva il passaggio strettissimo e poi era pieno di buchi, ma era molto romantico. Adesso non lo è più, ora ci sono le barriere. Noi qui da ragazzini ci divertivamo come dei matti. Questa siepe ti dava un'idea di intimità incredibile, perché il bosso era uscito fuori, quindi arrivava a metà. Già lo stradello, come vede, è piccolissimo, ne occupava la metà, quindi, e soprattutto veniva potato poco, quindi tendeva a crescere dove gli pareva, e in certi punti dovevi proprio strisciare contro il muro. Mi piaceva tanto, da bambino mi faceva sentire protetta. E lo stesso i miei figli, che venivano quando erano piccoli, li portavo qui a giocare, a passeggiare, loro l'amavano questa. E poi staccavo queste bacche azzurre in certi punti, profumatissime, e io mi ricordo che le staccavo, sono tutti ricordi di infanzia, ma come vedi hanno messo questo pitosforo, credo che sia banalissimo. E qui sembrava proprio di sfuggire dal mondo e nascondersi, perché questa siepe ti riparava da sguardi. Eccolo.
Eccoci.
Sempre caro mi fu, questo è il mio colle.
Thank you.
sono ancora i passeri solitari, eh?
Sì.
Io non li so riconoscere. Potrebbe essere... Guarda che potrebbe essere quello lì, sai?
Quello lì?
Sì.
La prima volta che ne vedo uno.
Dal suono poteva essere lui. Mio padre lo sa riconoscere. Però anche dalla forma. Sono tornati perché avevano tolto a un certo punto tutti quei buchi nel muro dove loro... facevano le loro cove così. E poi sono arrivati i piccioni che l'hanno spodestati del tutto. Invece adesso sono ritornati. Qualche coppia ce n'è. Mio padre li sa localizzare. Mm-hmm. Io credo che questa eredità di grande serietà lasciata non tanto da Giacomo quanto dal padre Monaldo abbia talmente inquietato tutti i discendenti che noi per contrapposizione siamo tutti degli scherzosi, allegroni e non così studiosi poi tra l'altro, anzi nessuno di noi, quindi c'è proprio questa dicotomia tra Giacomo e i suoi successori. La gente a volte tende a non valutarti per quello che sei ma per chi rappresenti, ma io non sono minimamente all'altezza di questo.
Sempre caro mi fu quest'ermo colle, questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura, e come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni, e la presente e viva il suon di lei. Così, tra questa immensità s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare.
Questa era la voce della professoressa Vincenza Malagrida, che è una menade al fuoco sacro della poesia che le sgorga dentro, tanto che, mentre l'ha intervisto, succede questo.
Di quello, scusa, di quello che mi piace tanto, Leopardi, è un ricercatore di sé costante. Diventa poeta e scrive i canti. Vedi, tutti l'avevano chiamato idilli, sonetti, altri nomi, nessuno l'aveva ancora chiamato canto. E per Leopardi è proprio un canto la sua poesia, cioè qualcosa che viene spontaneo, che è un'espressione naturale, che sfugge ad ogni regola filologica, a ogni contenuto retorico, no? A tutto quello che la cultura gli aveva insegnato. Deve essere un canto, cerca la semplicità. E la poesia di Leopardi è semplicissima. Se tu la senti e ti senti portato dalla sua poesia, tu capisci che certe parole in effetti sono delle frasi, le frasi di prosa, semplicissime, ma se le leggi nel verso hanno una musicalità intraducibile. Se tu dici din sulla vetta della torre antica, no? Quel din sulla vetta della torre antica, tu senti, è un suono di campana, tu nel dire quel verso non sei più sulla terra, sei già fuori della materia, sei entrato nell'atmosfera del suo canto, nel suo cuore libero che può vagare al di sopra di tutto, può confondersi con l'universo. Sempre caro mi fu quest'ermo colle. Senti come sono le sillabe, le vocali si alternano con una scorrevolezza, con una la donzelletta viene dalla campagna, il verso sembra ballare proprio, no? Insieme alla parola. Quindi c'ha questa musicalità straordinaria che nessun traduttore la può mai rendere nella perfezione, potrà rendere il suo pensiero, ma quel suono, quei suoni così armonici, così semplici, che vengono fuori come appunto un canto, sono la straordinaria capacità di Leopardi di esprimere nella poesia proprio la naturalezza del suo sentimento che va fuori di ogni meccanismo della materia, che è sempre rinnovabile, d'accordo, però sempre materia rimane. Invece lui da quel amalgama di materia può far uscire questo meraviglioso canto che è una musica. Tradurre Leopardi significa non solo tradurlo a parole, che è a volte intraducibile, ma riprodurre la musica che viene da quelle parole.
Se come diceva Vinicius de Moraes, la vita, amico, è l'arte dell'incontro, quello con la professoressa Malacrida e con i miei interlocutori conferma in pieno questa affermazione. Sentiremo il professor Andrea Rebichini e i ragazzi del liceo di Civitanova Marche e delle scuole medie di Loro Piceno, che ho incontrato non prima di aver fatto un giro al mercato.
Un testo non è soltanto quello che sembra. Un testo va approcciato attraverso anche la possibilità di una polisemia, di una differenza di interpretazioni, di un'apertura a vari significati. E poi sta a noi interpretarlo, sta a noi seguire la suggestione, naturalmente, che ci interessa di più, che ci coglie di più, naturalmente facendo sempre i conti con le parole, col testo, con quello che l'autore ci ha detto.
C'è un po' d'ansia.
Deve essere il microfono, tu non guardarlo, fai finta che non c'è.
Non lo so. Allora, siamo partiti dall'infinito di Leopardi e per me l'infinito è l'amicizia che ci tiene sempre uniti e voglio che non finisse mai. L'infinito per me significa ballare perché quando ballo sono me stessa senza filtri, senza appunto niente, cioè sono libera.
Per me l'infinito è tutto quello che mi fa stare bene, ad esempio come la pallavolo, perché comunque vincere una partita è una grandissima soddisfazione, gli amici, la famiglia, i parenti che comunque mi sostengono.
Il mio rapporto con l'infinito è suonare la chitarra e questo rapporto con la musica me l'ha trasmesso papà e a papà, prima di lui mio nonno e poi molti parenti prima.
Always dear to me was this solitary hill and this hedge, which from so many parts of the far horizon the sight excludes. But sitting and gazing endless spaces beyond it, and in human silences and the deepest quiet, I fake myself in my thoughts, where almost my heart scares. As the wind I hear rustling through these trees, I, that infinite silence, to this voice keep comparing, and I feel the eternal, the dead seasons, the present, the living one, and the sound of her. So in this immensity drown my own thoughts, and sinking in this sea is sweet to me.
Il professore Lauretano legge a se stesso quando si sente stanco. Leopardi dedica a se stesso, al suo cuore e a se stesso, perché appunto è stanco di amare, dice che il suo cuore è stanco di amare. Anch'io, da quando Lauretano ha detto io lo leggo quando sono stanca, la sera, quasi ogni sera, prima di andare a dormire, mi leggo a se stesso, perché veramente è una buona notte per quando sei stanca.
Il bello in una cosa bisogna cercarlo e scoprirlo da soli, perché è come se a scuola fossimo obbligati. A scuola non ti possono insegnare per forza cose che ti piacciono, è impossibile. Per cui è molto più facile, secondo me, cercare le cose che ci piacciono veramente da soli.
Lui ha questa abilità di trasportarti proprio lì, in quel momento, come se tu stessi lì accanto a lui, ad osservare e a perderti tu stesso in mezzo a questa, alla vecchia stagione, al nuovo, al futuro, al passato, e ti perdi nel tempo, ma anche nello spazio.
E poi? Durante il viaggio di ritorno, quando pensavo di non riuscire più a contattarlo, risponde. È Francesco Fiordomo, sindaco di Recanati, e anche lui mi racconta il suo infinito.
Ogni luogo di questa città, ogni via, ogni scorcio, ogni piazza, ogni giardino ci parlano di Giacomo Leopardi, della sua poetica, a partire dal Colle dell'Infinito. Giacomo Leopardi passeggiava sul Colle dell'Infinito, che oggi è calpestabile, è un luogo del cuore, è un luogo della memoria, è un luogo dell'immaginazione, e oggi questo percorso lo possiamo compiere anche noi, perché l'infinito ha questa disarmante modernità, lo sguardo oltre la siepe, il cuore oltre l'ostacolo. Gettare lo sguardo oltre la siepe oggi significa ammirare i Monti Azzurri da una parte, i Monti Sibillini, e dall'altra parte il mare Adriatico, le bellezze della regione Marche.
ed eccomi tornata alla normalità, dopo questo viaggio di speranza e grandi incontri, e belli perché inaspettati. Come inaspettato è stato l'incontro con Fiona, l'ultima dei ragazzi del liceo classico di Civitanova Marche, che ho incontrato. Se ne stava lì, con la coda di cavallo e fare timido. Poi il prodigio. L'illuminarsi dei suoi occhi pieni dell'entusiasmo e l'inquietudine dei suoi 18 anni, che si augurano, e ci augurano, di non cadere mai nel grigiore di una vita senza passioni, e anzi, ben venga una noia esistenziale e generatrice dell'infinito.
Se io posso leggere un libro che parla di stelle, leggere un Leopardi che mi parla della luna e di sé, e continuare a commuovermi anche tra 10, 100, 2000 anni, allora non ho perso la mia sensibilità. Una cosa che mi ha tanto colpito dell'infinito e del fatto che si festeggia per 200 anni è il fatto che l'ho sentita alle elementari e mi ero quasi commossa. L'ho sentita alle medie e mi ero quasi commossa. L'ho sentita in primo e mi è sempre piaciuta. L'ho risentita adesso ancora, ancora, ancora e riletta 3000 volte, eppure ti dà sempre i brividi. Sempre. Quindi è per questo che parla oggi. E non invecchierà mai, perché quando una persona riesce a comunicarti la sua passione, che sia un matematico, che sia un fisico, che sia un letterato, rimane per sempre. Io amo Leopardi perché lui mi ha fatto capire che non bisogna mai far morire la propria passione.
Sempre caro mi fu questo Ermocolle.
E quella c'è, che da tanta parte.
Nell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella e sovrumani
silenzi e profondissima quiete,
io nel pensier mi fingo, ove per poco
il corno ti spaura, e come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
va comparando, e mi sovvien l'eterno
e le morte stagioni, e la presente
e viva il suon di lei. Così tra queste
immensità s'annega il pensier mio.
E il naufragar m'è dolce in questo mare.